piccola introduzione, un'intervista alle lavoratrici dell'Ital Pizza.
Sì, come molti di voi sapranno, giovedì scorso ci sono state delle mobilitazioni davanti allo stabilimento di Ital Pizza di Modena per una serie di vertenze che vanno avanti da molto tempo, e in particolare nelle ultime settimane è successo che alcune lavoratrici hanno subito dalla dirigenza delle punizioni per appunto aver partecipato a delle lotte, in particolare delle lavoratrici che sono state assunte con un contratto di pulizie, che in realtà svolgevano un lavoro sotto inquadrato di stesura della pizza e farcitura, che dopo appunto aver partecipato alle proteste e alle vertenze con gli altri lavoratori e lavoratrici dell'azienda, sono state sospese e al loro ritorno sono state messe a fare le pulizie, e anche in condizioni abbastanza gravi, che adesso sentiremo direttamente dalle loro voci in questo audio registrato.
I soldi con in prefettura non sono stati rispettati.
Beh, perché c'è una chiara volontà di non accettare nulla, soprattutto di non accettare il fatto del rispetto dei lavoratori. I soldi che erano usciti a fianco dei responsabili delle cooperative era stato dichiarato loro che chi non usciva il giorno dopo non avrebbe lavorato.
Voglio dire, 20 persone oggi sono state messe in punizione perché ieri non sono uscite?
Questo ci risulta.
L'abbiamo rispettato fino al 20, però loro non hanno rispettato niente. È vero che siamo tornati a lavorare, però siamo spostati dai nostri colleghi, ci hanno fatto uscire fuori a pulire il tetto, a pulire i vetri, a pulire tutto intorno di Ital Pizza.
Abbiamo pulito sopra il tetto senza delle protezioni, senza delle sicurezze.
Allora, come avevamo preannunciato, questo era l'audio di alcune lavoratrici del Little Pizza di Modena in mobilitazione, e appunto in questi ultimi secondi la lavoratrice raccontava di come delle tattiche usate anche per far finire lo sciopero, cercando di mettere lavoratori contro lavoratori, costringendoli ad uscire fuori, andarsi ad opporre a chi stava in quel momento facendo un picchetto davanti allo stabilimento. Noi adesso abbiamo un collegamento, non parleremo con una delle lavoratrici o dei lavoratori che sono lì, perché volevamo usare un po' anche questa notizia come pretesto per fare un ragionamento un pochino più ampio, e lo facciamo con Mauro Vanetti, un compagno di Pavia. Ciao Mauro.
Ciao, eccomi.
E appunto, come dicevo, noi volevamo partire da questo episodio specifico della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori del Little Pizza per fare un ragionamento un pochino più ampio insieme a te. Ti abbiamo scelto perché comunque abbiamo letto con interesse un articolo che tu hai scritto per JAP, in cui appunto cercavi di sfatare un po' questa convinzione che in alcuni ambienti marxisti sta prendendo piede, che ha anche un po' sostituito quella famosa retorica degli immigrati vengono a fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare, che invece è quella degli immigrati contribuiscono a causare la disoccupazione per gli italiani perché ci rubano il lavoro. Quindi siamo tornati un po', abbiamo rifatto il giro e siamo tornati, diciamo, a una retorica abbastanza antica in realtà. Però questa retorica sta prendendo piede anche in ambienti che definiremmo di sinistra.
Sì, è una cosa molto preoccupante. Io appunto, occupandomi di questa faccenda sia per quel post che poi in seguito per altre cose che sto scrivendo, ho cominciato un po' questa caccia al tesoro di queste perle su questo tipo di argomentazioni, e ho visto che hanno avuto una penetrazione veramente molto ampia. La cosa che mi stupisce, che mi preoccupa, è che vedo che anche in ambienti di sinistra, diciamo di base, di movimento, capita di incontrare compagni e compagne che argomentano in questa maniera e ti dicono ma questi arrivano da chissà dove. Spesso c'è anche un'idea un po' diciamo romantica o stereotipata diciamo dei posti di origine degli immigrati, che sono nella grossa parte delle situazioni sono delle città del tutto simili a quelle a quelle nostre, e invece sembra che vengano da dei villaggi con le capanne di fango, qualcuno anche magari, però insomma sono casi un po' rari, e vengono qui, non sanno niente, sono disposti a lavorare per qualunque cifra, non lotteranno mai, accetteranno qualunque cosa, e quindi padroni naturalmente preferiscono far lavorare loro che noi. Ora, ovviamente, in questa cosa, come tante bugie, c'è un elemento di verità. L'elemento di verità è che i padroni ovviamente ci provano, cioè questo è quello che loro piacerebbe. Il caso di Little Pizza secondo me è interessante perché parla proprio di quello. Una fabbrica che produce appunto pizze, cioè queste lavoratrici e lavoratori, mi sembra di capire che in maggioranza sono donne, fanno i pizzaioli essenzialmente, dentro una fabbrica invece che in un ristorante, ma il lavoro è esattamente lo stesso, perché appunto è una pizza che si vanta anche di una certa qualità del suo prodotto, per quanto siano pizze scatolate appunto fatte a mano e così via, e questa qualità però si basa sul lavoro di tantissime persone, sono centinaia di lavoratori in questa sede di San Donnino, in provincia di Modena, ma mi sembra che ci siano forse anche degli altri che lavorano altrove, e sono in gran parte immigrati, addirittura io ho visto un po' di interviste, ho sentito i compagni che seguono la vicenda lì, e dicevano che sono tutti immigrati addirittura, cioè gli italiani sono praticamente zero. Ora, come mai? Chiaramente perché i padroni pensavano in questo modo di risolversi il piccolo problema di dover pagare degnamente chi tiene la qualità alta di questo prodotto, quindi hanno fatto, diciamo, la moglie piena, la moglie ubriaca e la botte piena, quindi hanno un prodotto di qualità fatto con da lavoratrici e da lavoratori collaboratori molto abili e molto impegnati nel loro mestiere, ma pagandoli pochissimo. Problemino, questi sono esseri umani e sono proletari come quelli italiani, e quindi dopo un po' cominciano, diciamo, a pretendere di essere trattati in una maniera diversa, e quindi abbiamo tutte queste lotte. Ovviamente sono lotte molto convulse, perché non se le aspettavano, e quindi non hanno neanche la struttura per fronteggiare queste eventualità. Pensavano di poterli utilizzare, hanno creduto alla loro stessa, a quello cui credono questi strani, diciamo, pseudo marxisti anti-immigrazione. Ci hanno creduto un po' troppo anche i padroni, e quindi pensavano di potersela cavare a lungo. Invece quello che è successo in questi mesi dimostra che non è così, perché è vero che i salari erano bassi, ma la rivendicazione, che vedrete alla lunga, non può, anche alla breve, non può che prevalere, perché sta succedendo così dappertutto, in Emilia e nella bassa Lombarda, ma anche in tante altre realtà, che si firmano dei rinnovi contrattuali che per i settori più maturi sarebbero da recarsi baffi, perché hanno degli aumenti percentuali giganteschi. Ovviamente si parte da un livello piuttosto basso, quindi questa è la situazione. Allora, chi dice che questi sono disposti a tutto forse ha una visione un po' statica della realtà, nel senso che poi la realtà è in movimento. Se invece di fare una fotografia fai un film, vedi un film in cui questi lottano per rivendicare delle condizioni migliori, per certi versi lottano anche in proporzione, lottano anche più a volte dei loro colleghi italiani. Non è sempre così, perché ci sono anche i casi opposti in cui effettivamente il gioco gli riesce, specialmente certe false cooperative che spadroneggiano in alcuni settori, non solo la logistica, perché qua vediamo che stiamo parlando di operai, non di facchini, ma di operai veri e propri.
Nel senso, le lotte a cui siamo abituati negli ultimi anni, non tutte magari, però molte di queste hanno visto come protagonisti i lavoratori e lavoratrici immigrati, per lo più dalle lotte della logistica a quelle nei campi del sud Italia, della raccolta del pomodoro o quant'altro. Non è che i lavori di immigrati, insomma, si sono fatti attendere in qualche modo, hanno lottato, lottano, e forse, insomma, è più il fatto che noi non stiamo molto attenti alle lotte che sempre alle lotte che loro portano avanti, che forse da un po' questo quadro in cui non, appunto, di invisibilità. E anche perché poi, appunto, come dicevi tu, le lotte anche nascono anche rispetto alle condizioni effettivamente che ci sono di poter portare avanti una lotta, che non sempre sono date ovunque, no? Prima fuori onda parlavamo un po' per esempio, per quanto riguarda le donne, delle lavoratrici di cura, che in molti casi sono isolate, non hanno possibilità di organizzarsi, perché ad esempio un caso per tutti, le badanti che lavorano da sole nelle case delle persone italiane, è molto più difficile che riescano a organizzarsi. Però laddove c'è la possibilità, tendenzialmente si organizzano.
Sì, infatti il punto è quello. In realtà si intrecciano in questa situazione italiana del movimento operaio, dove dico operaio intendo naturalmente generalmente inteso di tutte le varie categorie del lavoro, si intrecciano varie questioni. Ci sono delle settori merceologici, diciamo, dei tipi di lavori che dove è più facile o più difficile scioperare e lottare, e appunto l'esempio delle badanti è eclatante, perché uno sciopero delle badanti sarebbe praticamente impossibile, e quindi inevitabilmente lì le rivendicazioni, che pure in qualche misura avvengono per altre forme, anche se, attenzione, perché le badanti cominciano a essere organizzate in realtà, diciamo, cominciano ad esserci delle cooperative o delle agenzie che in qualche misura permettono, a quel punto sì, della lotta rivendicativa, perché non puoi fare la lotta rivendicativa contro, diciamo, mia nonna, per intenderci, ma puoi farla invece contro un'agenzia se ti organizzano. La stessa cosa, questi di Talpizza sono pizzaioli, le lotte dei pizzaioli che lavorano nei ristoranti, che tanti sono egiziani, per esempio, per motivi culturali, non esistono, perché in un ristorante dove ci siete due pizzaioli voglio vederti a fare uno sciopero. È possibile teoricamente, ma in pratica non succede, sia perché se metti centinaia di pizzaioli in una fabbrica le situazioni cambiano. Loro, non è il punto se sono bianchi o neri, se sono egiziani o napoletani, il punto è le condizioni produttive in cui ti trovi. Poi c'è anche un aspetto ovviamente sindacale, cioè alcuni sindacati per un ritardo del sindacalismo confederale specialmente, nel tranne alcune categorie che pure un po' ci hanno provato, nel diciamo rivolgersi a certi settori, o magari in quei settori avevano già degli iscritti italiani che per razzismo o per altri motivi, per motivi corporativi, vedevano di cattivo occhio i lavoratori stranieri, non si sono interessati ai lavoratori stranieri, che quindi si sono organizzati attraverso altre strutture sindacali come il SICOBAS, che però hanno una modalità di lotta molto più radicale, e quindi queste lotte appaiono esplosive. Io non sono neanche per l'ordinamento opposto, cioè per dire che in qualche modo gli stranieri sono più propensi allo sciopero degli italiani, no, se no facciamo lo stesso discorso che fanno i nostri avversari al rovescio, no? Quelli dicono che gli stranieri non sono in grado di lottare, noi diciamo che sono capaci di lottare solo loro, in realtà sanno lottare sia gli italiani che gli stranieri, poi ovvio che le condizioni di lavoro e di vita e di organizzazione sindacale cambiano la realtà. Nelle campagne dove sono organizzati, ovviamente se ti organizzi contro un caporalato di tipo mafioso, le lotte che fai sono poche ed esplosive. Quando le fai stai rischiando tutto, rischi anche la vita, e quindi fai delle lotte durissime. Quando non le fai stai totalmente zitto. È ovvio che è un po' diverso dalle lotte per i rinnovi contrattuali, che ne so io, degli insegnanti, ecco, che hanno un carattere, anche lì le fanno se capita, però hanno un carattere ovviamente molto diverso che se il tuo nemico è un caporale. Il modo in cui sono stati trattati i lavoratori a San Donnino, in provincia di Modena, diciamo nell'otte dell'Italpizza, sia qualche giorno fa che a dicembre, ci sono stati degli scontri molto duri con la polizia, che si è permessa un atteggiamento che difficilmente si sarebbe permesso in una fabbrica equivalente dove la maggior parte della forza lavoro fosse italiana, perché ovviamente per motivi di xenofobia e di organizzazione del sistema mass mediatico, prendere a manganellate 100 operaie fa meno notizia se su queste operaie sono arabe piuttosto che rumene, e invece se sono italiane la cosa fa più scandalo. Questa è una cosa che dobbiamo combattere, perché ovviamente ecco chi è che veramente aiuta i padroni ad abbassarci i salari, chi fa una distinzione in questi due casi, perché se noi ci scandalizziamo di meno se prendere le manganellate sono le operaie straniere, è chiaro che questo fa soltanto il gioco dei padroni di Italpizza.
Su questo c'era un passaggio degli articoli che hai scritto su Vuming, parlare nella secondo episodio di Lotta di classe, Mormorò allo spettro, che riprendendo un passaggio di Lenin, ma in realtà abbastanza riattualizzandolo, quello che più o meno dicevi, così anche per chi ci ascolta, era non dobbiamo pensare all'immigrazione come quel fenomeno che crea un nuovo strato di lavoratori più sfruttati, ma anche come a quel fenomeno che poi crea invece, sposta una serie di lavoratori e lavoratrici a sentirsi privilegiati, a guardare dall'alto in basso un altro gruppo invece di proletari e di proletari, no? Che è esattamente questo meccanismo che stiamo vedendo adesso. Altre persone che altrettanto fanno più o meno lo stesso tipo di lavoro, con qualche magari garanzia in più, perché magari sono un pochino meno ricattabili, ma comunque in contesti paragonabili, si sentono di potersi aspettare, come poi spesso è in effetti, una razione un po' meno grossa di violenza poliziesca.
Certo, sì, è assolutamente così, nel senso che è interessante, perché in quel ragionamento che fa Lenin c'è l'opposto di quello che ci sentiamo dire solitamente, diciamo da un certo tipo di propaganda, no? Cioè, invece di solito noi sentiamo dire i lavoratori italiani sono qua belli compatti e diciamo hanno una tradizione di lotta, spesso chi dice queste cose non parla neanche così, ha una tradizione diciamo di dignità, di difesa del suo salario e così via, che arrivano invece questi disperati e vanno a disgregarla, perché loro invece non hanno nessun tipo di radici, di consapevolezza. Viceversa, quello che diceva Lenin, che secondo me si applica molto oggi, è attenzione, qua il rischio è che in realtà è il contrario, è che la massa dei lavoratori autoctoni si unisca a quelli stranieri, e questo va bene, ma invece si forma uno strato alto fra lavoratori autoctoni, quella che Lenin chiamava l'aristocrazia operaia, no? Che in qualche modo si sente privilegiato rispetto a tutti gli altri, guarda gli stranieri, ma in realtà anche gli italiani, diciamo, che si fanno trattare come gli stranieri dal suo punto, dal loro punto di vista, e questi sono i capi squadre, i sorveglianti, un certo strato, diciamo, no, privilegiato, che esiste anche nelle fabbriche di oggi. Allora va detto che in realtà questo, in una fase di crisi come questa, lo stesso capitale ha poche risorse da spendere anche per tenersi buono uno strato del genere, quindi questo strato in realtà non è che veramente esista, ma c'è della gente che si crede quello. La cosa incredibile, diciamo, è che magari ti senti privilegiato senza manco esserlo, quindi hai fatto proprio il capolavoro per i padroni, perché senza che spendano una lira per tenerti buono, soltanto facendoti credere di essere un po' un gradino sopra quegli altri, sono riusciti a farti solidarizzare. Io ho visto una cosa incredibile, racconto questo aneddoto spesso perché è divertente nella sua tragicità, uno sciopero di facchini vicino a Stradella. Tutti stranieri praticamente, c'era uno che era straniero, che lo chiamavano l'italiano perché era l'unico che si distingueva in questo, caricato duramente dalla polizia che ha cercato di rompere il blocco, video messo su Facebook, i commenti sotto dicevano: ecco, se erano immigrati invece li avrebbero coccolati. Ma erano immigrati quelli, solo la gente che commentava dava per scontato che, siccome la polizia, non tutta la gente, però ce n'erano un po' che ragionavano così in maniera razzista, dicevano: ecco, vedi, di noi operai italiani veniamo manganellati dalla polizia che invece difende gli immigrati. Ovviamente questa cosa è ridicola, chiunque sa come tratta la polizia gli immigrati sa che questa cosa non è vera, ma la cosa ancora più paradossale è che quegli operai erano in realtà immigrati, solo che non erano gli immigrati, diciamo, stereotipati che loro si aspettano, quindi non, sì, tutti erano neri, non tutti avevano i ciondoli da vendere sulla spiaggia, ecco.
Sì, poi il rifiuto di credere al fatto, no, che certo, benché sia un'evidenza che una persona immigrata sia contemporaneamente anche un operaio, come se essere immigrato è la tua occupazione, no? Perché poi in questo questo vuol dire anche un certo modo di parlare delle persone che migrano esclusivamente nella loro condizione di migranti, che è sicuramente il motivo per cui una parte dei motivi, no, per cui subiscono quello che subiscono, non aiuta. Finché, no, le persone lavorano nei campi sono dei migranti, anche se magari in realtà stanno là da anni a lavorare nei campi, allora questo li renderebbe dei braccianti più che dei migranti. Invece magari insistere sempre su questo tema, naturalmente da destra è molto chiaro il motivo per cui ci si insiste, ma è un ragionamento che potrebbe no, anche essere non dico scivoloso, però comunque magari tenerci lontani da una lettura più lucida.
Sì, sì, sono d'accordo. A parte che io, quando sono arrivati, sono per chiamarli immigrati, perché ormai è finita la loro migrazione. Migranti mi va benissimo se parlo di quelli che stanno effettivamente migrando, poi è un termine che va bene comunque per altri motivi, però se si usa, cioè, sono un po' laico su questo, però diciamo. Ma poi c'è anche uno schiacciamento di tutta la realtà complessa dell'immigrazione sul caso del profugo, del richiedente asilo, che è un caso particolare, minoritario, e che naturalmente vanno difesi, anche perché sono i più oppressi in questo momento, sono sotto attacco, e quindi sono in qualche modo l'ultimo anello della catena dell'oppressione, quindi vanno difesi specialmente. Però bisogna anche essere in grado di spiegare, appunto, che la maggior parte degli immigrati non sono richiedenti asilo, sono arrivati in Italia in aereo o in camion o in automobile o in autobus o addirittura o in nave, ma senza, diciamo, passare da quella trafila, e quello è una delle tante sfaccettature del fenomeno che, vista da sola, rischia di essere un po' fuorviante, no? Perché loro arrivano, poi entrano in questo meccanismo micidiale della cosiddetta accoglienza, che poi spesso accoglienza non è, e anche degli aspetti, diciamo, repressivi o detentivi, e c'è anche una fase in cui in qualche modo sono tenuti anche forzatamente a non lavorare, apparentemente, perché non possono avere i documenti per farlo e via dicendo. Allora la sensazione, questa cosa è usata per dare una sensazione generalizzata che gli operai di norma non lavorino, no? E questa è la cosa che poi popolarmente diventa: stanno negli alberghi col wifi. Questa sciocchezza è talmente diventata penetrante nella coscienza di massa che molte persone non si rendono conto. Se tu gli dici: ma guarda che gli immigrati lavorano, ti dicono: ma no, che dici, scusa, ma tu non sei andato in giro per strada, non hai visto i cantieri, che le facce che, insomma, si capisce spesso dal colore della pelle, che forse statisticamente è probabile che qualche antenato non italiano ce l'abbiano, e via dicendo. Cioè, non parli con i tuoi colleghi, non hai colleghi, non hai vicini di casa stranieri, secondo te quelli non lavorano, nessuno di loro, di cosa vivono? Allora dicono: ah sì, no, quelli lì sì, ma io intendevo quelli dei barconi, quelli degli altri. Cioè,
cioè come si è creata una specie di dissociazione, no? Per cui sai che esistono, perché ormai sono il 10% della popolazione, li vedi lavorare, però quelli non sono gli immigrati veri. Gli immigrati veri sono degli altri che vedi in TV o su qualche post scandalizzato su Facebook. Ma caspita, cominciamo a far vedere alla gente la vita di quelli che c'è di fianco anche, no? Poi dopodiché io sono anche per occuparsi ovviamente dei profughi all'interno del meccanismo di accoglienza cosiddetta, però c'è dentro tutto, deve riuscire a far capire che è tutta una catena unica. Allora quello crea quella cosa diversa dalla pietà, che è la solidarietà. La solidarietà è più forte della pietà, perché la pietà è sempre una cosa in cui tu guardi uno dall'alto in basso, invece la solidarietà è uno che ti assomiglia, che fa una cosa che da cui tu puoi imparare, a cui magari puoi insegnare tu qualcosa. Allora se uno vede la lotta dei lavoratori di Italpizza, magari dice ma potremmo farla anche noi questa cosa nel mio posto di lavoro. Invece è più difficile ovviamente fare questo se c'è un atteggiamento pietistico, che guarda caso è quello che viene promosso tutto sommato anche, non dico ovviamente da Salvini, che anche il pietismo per lui non va bene, però la sinistra diciamo liberal tende invece a, i liberal chic dico io, no? Questi tendono a focalizzarsi molto su quello. Allora senza avere l'atteggiamento di Salvini, per cui sono buonisti, quindi essere buoni è sbagliato, ovviamente essere buoni è giusto, però bisogna riuscire a dire sì, però parliamo anche delle, o soprattutto di queste persone come lavoratori o famiglie di lavoratori o aspiranti lavoratori che possono essere al nostro fianco nelle lotte.
Tu hai
questo
detto,
diciamo cambia un po' la prospettiva.
Hai nominato la sinistra liberal chic, però in realtà non è soltanto quella che tu definisci così, perché comunque in giro ad esempio ho notato molte citazioni di Marx rispetto all'esercito industriale di riserva nel parlare di questo argomento, quindi forse non ci sono soltanto i liberisti, ma ci sono anche persone che in qualche modo hanno letto Marx e l'hanno reinterpretato.
Sì, certo. No, io dicevo liberal nel senso diciamo inglese del termine, ecco, no? Cioè i progressisti. Poi certo, poi ci sono questi che hanno fatto questo mescuglione incredibile, per cui partendo da dei passi di Marx, che fra l'altro secondo me sono inequivocabili, cioè lui parla per dire degli irlandesi e dice gli irlandesi vengono, cioè sono importati dall'Inghilterra a lavorare nelle fabbriche e si è creato un antagonismo durissimo con i lavoratori inglesi, no? Gli inglesi accusano, insomma è un pochino la versione nostra, non tanto diciamo degli immigrati di oggi, ma più simile a come era negli anni 50 nelle fabbriche del nord rispetto ai lavoratori del meridione, no? Gli stereotipi reciproci erano gli stessi. E lui dice questo antagonismo è il segreto del dominio della borghesia, cioè dei padroni, diremmo noi oggi, in Inghilterra. Per sostenere questa cosa ci sono battute razziste, articoli razzisti, scandalistici, eccetera. È la stessa situazione che vediamo oggi. E dice bisogna spaccare questa cosa. Ovviamente non sta dicendo che bisogna spaccare nel senso che bisogna prendere a fucilate gli irlandesi e rimandarli in Irlanda, ma sta dicendo che bisogna fare il lavoro che fate per esempio voi in radio, cioè che bisogna fomentare invece l'unità di classe. È talmente evidente che lo spiega proprio in maniera cristallina, però ciò nonostante viene ancora utilizzato questo tipo di argomentazioni per dire ecco Marx per primo ci aveva messo in luce dagli irlandesi in quel caso, ma diciamo in generale dagli immigrati. È chiaro che è una manipolazione indegna, anche perché Marx, a parte che era un profugo e un immigrato lui stesso, ma passò la vita a cercare di costruire proprio un'organizzazione internazionale dei lavoratori, che voleva dire internazionale in due sensi, sia che ci esisteva in vari paesi, ma anche che all'interno dei paesi si rivolgeva a lavoratori di diverse nazionalità per tenerli insieme. Ovviamente ai suoi tempi c'era già l'immigrazione intraeuropea, diciamo, non c'era molta immigrazione extracomunitaria, diremmo oggi, no? Extraeuropea, anche se qualcosa c'era legato al colonialismo, anche oggi è legata al colonialismo, ovviamente, al neocolonialismo, l'immigrazione. Pure su questo ci sarebbe da fare un ragionamento, certo che se facciamo i ragionamenti come li fa Di Maio, per cui pensa che la Francia diciamo col colonialismo crea l'immigrazione per dispetto agli altri paesi, come se non ci fosse un colonialismo economico italiano fatto da Leni, per fare un esempio, in giro per il mondo, e quindi non contribuisce anche quello al, diciamo, al dislivello economico fra il nord e il sud del mondo, allora non stiamo capendo niente di quello che succede.
Se qualcuno qui in studio vuole ancora provare a interloquire su qualcosa,
No, io forse l'unica cosa che mi veniva in mente, visto che abbiamo parlato anche un pochino di storia, eccetera, è che come al solito invece, come si ripete nella storia, quello che viene fatto è quello di costruire ad hoc un nemico e far credere che questo nemico esista e poi far scagliare le persone contro questo nemico.
Certo.
È così, solo...
Sì, sì, è così. Cioè, allora, noi lì dobbiamo avere, siccome dobbiamo avere una certa... abilità, io credo, noi, dico noi antirazzisti di classe, non so come definirci, ecco, no? cioè capire che ovviamente c'è questo fenomeno, però non raccontarlo alla maniera dei giornali diciamo del PD, no? Per cui c'è, cioè, un po' dall'alto al basso, diciamo, questi scemi del popolo non capiscono, si lasciano abitare il primo capo espiatorio che passa di lì, no? Allora, i capi espiatori sono scelti con un criterio, non è che Hitler ha preso gli ebrei a caso, no? Allora il criterio in questo caso è additare qualcuno che obiettivamente è in concorrenza con i lavoratori italiani, cioè è vero che c'è concorrenza, non è che sarebbe assurdo dire che non esiste questo problema, no? Cioè non è che questa cosa nasce dal razzismo in senso hitleriano del termine, cioè la gente vede uno con la pelle scura e dice geneticamente quello è diverso da me perché non è ariano, non è quello il problema, tant'è che in Svizzera c'è il razzismo contro, nella Svizzera italiana, italofona, c'è il razzismo contro gli italiani dell'Italia, cioè contro noi lombardi siamo discriminati da quelli di Bellinzona, che insomma penso che ci siano delle differenze genetiche molto importanti fra di noi. Il punto qual è, chiaramente? Che c'è una concorrenza, solo che la concorrenza c'è anche con gli altri italiani, cioè qualunque lavoratore è in concorrenza con tutti gli altri, c'è degli uomini nei confronti delle lavoratrici donne, allora sul tema fare lo stesso discorso. È chiaro che come in tutti questi altri casi
noi siamo il primo esercito noi siamo il primo esercito di riserva proprio.
Appunto, anzi, volendo, se questo ragionamento valesse, sarebbe molto più, cioè, la differenza salariale media fra un uomo e una donna in Italia è molto maggiore che quella fra un italiano e uno straniero, molto, no, è un po' maggiore di quella fra un italiano e uno straniero, mi sembra il 30%, poi dipende come lo conti, se nel corso di tutta la vita.
A noi ci salva che non ci abbiamo il ricatto del permesso di soggiorno e non rischiamo l'espulsione. Sì.
Però come insomma, sai che poi ne avete tanti altri, no? Che fanno parte proprio di quello, cioè di creare in un settore della popolazione la sensazione che loro sono, devono già ringraziare che qualcuno li fa lavorare, no? E quindi sono disposti, uno potrebbe dire perché le donne guadagnano di meno, loro sono disposte a lavorare di meno, sono come gli immigrati, sono geneticamente predisposte a farsi sfruttare, o forse che subiscono una pressione molto diversa dovuta a tanti fattori, il lavoro di cura, il lavoro domestico, migliaia di anni ovviamente di discriminazione eccetera, questa cosa le costringe a un certo tipo di risposta, e è come nel caso degli immigrati, l'esperienza insegna che poi ci sono delle lotte esplosive delle donne in fabbrica o negli uffici che diciamo si mettono alla pari o cercano di farlo, no? Anche lì la scelta è l'unità di classe oppure la frammentazione in categorie una contro l'altra, e quindi aumentare la concorrenza in nome del fatto che quelli ci fanno concorrenza.
Perfetto, allora secondo noi è stato chiarissimo, ti ringraziamo per la chiacchierata, speriamo che anche chi ci ha ascoltato abbia ricevuto questa chiarezza, ti ringraziamo tanto e grazie, ti salutiamo e a presto, speriamo.
Grazie mille, ciao, a presto.
Ciao, buonanotte.
Ciao, ciao, ciao.